Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi addirittura 6 dicembre, mercoledì 2006, e io sono sempre Antonio Sofi e noi siamo sempre in onda dalle pagine web di apogeonline.com. Quinta di copertina è una rassegna stampa in modalità podcast che dura più o meno 10 minuti e cerca di raccontare come i quotidiani italiani parlano delle nuove tecnologie di internet e dei nuovi media. Oggi mercoledì, come ieri martedì, non ci sono molte segnalazioni cui affidare la nostra rassegna stampa, ma faremo con quel che passa il convento, appunto come ieri, e partiamo da un dossier della stampa, dossier più high tech. L'editoriale di apertura del dossier, in cui vi sono varie recensioni di tutti gli ammenicoli tecnologici, probabilmente anche per i regali di Natale, e l'editoriale d'apertura si intitola Una vita ad alto contenuto digitale. Segnalo solo questo passaggio che mi serve per segnalare poi la notizia successiva. Per molti tecnologico significa complicato. In questo senso si trova forse la più importante novità. C'è un cambiamento in atto, recepito da tutti gli operatori del comparto. Quasi tutte le aziende si sono concentrate sulla domanda, cercando di proporre prodotti semplici da usare, belli, efficienti. Non più tecnologia, talvolta fine a se stessa, ma utile. Il motivo di questo repentino cambiamento, continua RS, è da ricercare nei consumatori sempre più distratti da offerte mirabolanti e promesse tecnologiche sempre oltre le aspettative, un modo di approcciare il mercato che non paga più, e lo si nota all'ingresso di nuovi standard. Basta con promesse e sogni, oggi si promuove un uso sensibilmente migliore e consapevole di oggetti già disponibili. Questa idea di tecnologia user friendly, non complicata, non solo a disposizione di coloro i quali hanno competenze evolute, e quindi anche per chi bene o male vuole solo usarla e non perderci la testa, è dimostrata dal fatto che in parte un approccio tecnologico arriva anche in un settore che sembrava un po' reticente o distante dalle nuove tecnologie, ovvero la politica e soprattutto il Parlamento italiano. Era una notizia che avevo letto in rete un po' di tempo fa e arriva sui giornali nella bella rubrica di ogni mercoledì di Stefano Di Michele sui quotidiani Ipolis, che si chiama Divani e Buvette, una sorta di sguardo da insider sulla vita dei palazzi romani. Stefano Di Michele scrive questo editoriale dal titolo Il ferroviere che sogna tecnologia per tutti. La notizia è che a Montecitorio ha debuttato l'associazione Amici delle Nuove Tecnologie, di cui il presidente onorario Francesco Cossiga, il primo smanettatore, dice Fontana, e si fa riferimento a Gregorio Fontana, capogruppo di Forza Italia nella giunta per le elezioni, che ha fondato questa associazione. Presidente effettivo il diessino Franco Grillini, quindi assolutamente trasversale anche dal punto di vista politico, che si tira dietro nel transatlantico un numero impressionante di telefonini, di computer, di qualunque cosa faccia bip bip. Di tanto consesso Fontana appunto è uno dei vicepresidenti. L'intera faccenda tecnologica, tutto un dibattere nei corridoi del palazzo di WiMAX e wifizzazione della camera, Fontana la risolve praticamente. Per me tecnologia significa fare da solo le cose che dovrebbero fare gli altri per me, insomma un po' da liberale, e da bergamasco significa lavorare di più. Obiettivo dell'associazione e tecnologie per tutti, non solo per noi parlamentari qui dentro, uno strumento per migliorare la vita di tutti. Curioso il motivo per il quale la camera non è ancora attrezzata di wifi, spiega sempre Fontana, qui dentro siamo rimasti indietro anche rispetto alla stazione Termini. Nella scorsa legislatura uno dei questori sosteneva che il wifi in aula avrebbe distratto i parlamentari. Sicuramente curiosa la motivazione contro il wifi, i nostri parlamentari come scolaretti che si distraggono se hanno internet davanti. A distrarsi non è sicuramente il professore di Kyoto Hiroshi Ishiguro, che si è creato un clone con fatto di silicone e acciaio, un androide a sua immagine e somiglianza. I motivi: farsi sostituire al lavoro quando è troppo occupato e capire come nasca la consapevolezza di sé. Il gemello si chiama Geminoid HU-HI1 ed è così somigliante al vero che il suo sguardo ha tratto in inganno chi lo ha conosciuto nei laboratori Intelligent Robotics and Communication nella città della scienza di Kyoto. È un articolo che trovo in apertura di Tutto Scienze della Stampa di Paola Mariano ed è un'intervista appunto al professor Ishiguro, che è uno dei ricercatori che da più tempo stanno lavorando proprio sull'intelligenza artificiale. È Geminoid, si muove attraverso programmi semi-autonomi come un umano sbatte le palpebre, seduto su una sedia si muove leggermente e sembra respiri grazie a movimenti minimali. Quando parla con voce identica a quella di Ishiguro, i movimenti delle labbra non lasciano tradire la sua vera natura, ma l'autonomia del robot è volutamente limitata. Ishiguro controlla il suo doppio a distanza e gli dà voce via internet. Secondo il professore giapponese, Geminoid potrà svelare alcuni fattori chiave ed essenziali nella comunicazione uomo-uomo e uomo-robot. Possiamo capire come nasce il senso della presenza umana e come può essere espresso e trasmesso. Non sappiamo ancora che cosa fa sì che tu o io siamo noi stessi. È l'aspetto, è il modo in cui si pensa o si parla, o qualcosa come lo spirito. Usando Geminoid e altri sosia che verranno, aggiungendo o sottraendo attributi, gesti ed elementi umani, vogliamo scoprire quale genere di attributi è essenziale per definire l'esistenza di ognuno di noi e ciò che chiamiamo la personalità. Chiudiamo questa rassegna stampa con un'intervista che trovo sul quotidiano nazionale Nazione Carlino Giorno. È un'intervista a Maurizio Decina, professore di infrastrutture internet al Politecnico di Milano. L'argomento è la ripresa della questione uscita fuori qualche giorno fa dopo l'intervista e varie dichiarazioni del ministro dell'istruzione Giuseppe Fioroni sulla possibilità di applicare dei filtri tra virgolette ad internet, onde evitare che vengano usati per propagandare atti violenti e bullistici. Il titolo dell'intervista è un virgolettato e già dice tutto sul pensiero di Maurizio Decina sull'argomento: ma i filtri sono antistorici, con l'1% di cattivo si eliminerebbe il 99% di buono. Elena Comelli chiede: ma in pratica esiste la possibilità tecnica di mettere dei filtri alla rete? No, qui non si può parlare di filtri, risponde il professore del Politecnico, ma di vere e proprie barriere. Sono misure drastiche che prevedono il killeraggio indiscriminato del buono con il cattivo. Si tratta di vera e propria censura, di operazioni che potranno forse piacere al Papa Khomeini o al presidente cinese Hu Jintao, ma sono contrarie alla democrazia e tutti i valori per cui abbiamo combattuto da 2000 anni a questa parte. Cioè, continua Maurizio Decina, ci sono due grandi ambiti per esercitare la censura in rete. Il primo è più facile: bloccare a monte l'upload di tutti i programmi peer-to-peer, quelli che stanno alla base del web 2.0 così come lo conosciamo oggi, cioè pieno di contenuti generati dagli utenti. In questo modo si sopprimerebbero tutti i contenuti veicolati da programmi come Skype, Mule o simili, che servono per far circolare i contenuti da un utente all'altro. L'altra possibilità, oltre che inaccettabile, anche di difficile applicazione tecnica: si potrebbe mettere un esercito di censore a visionare pagine e pagine di siti web come YouTube o MySpace per bloccare quelle che non vanno bene. Un'impresa assolutamente impossibile, che presupporrebbe un apparato censore gigantesco e probabilmente inutile. Ecco perché in Cina, senza andare troppo per il sottile, si preferisce chiudere semplicemente i siti. Anche qui una misura drastica, assolutamente inaccettabile. La soluzione è anche la possibilità. Qual è la possibilità di bloccare, di fermare i crimini in rete? Le solite, risponde Maurizio Decina. Bisogna perseguire i criminali, non il veicolo su cui viaggiano. Il più delle volte si tratta di casi perfettamente rintracciabili, come nel caso di Torino. Bisogna seguire le tracce elettroniche che questa gente lascia in rete, trovarla e perseguirla, come si fa per tutti gli altri crimini commessi nella vita reale. Non mi sembra che ci siano altre possibilità e francamente non vedo dov'è il problema. francamente non lo vediamo nemmeno noi. Questa era comunque l'ultima segnalazione di questa puntata di Quinta di Copertina. Io vi auguro una giornata senza crimini elettronici e l'appuntamento è a domani.